Generazioni Mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazioni Mobili, professionisti globali. Lo studio all'estero torna oggi in primo piano nel nostro focus settimanale. Anche oggi lo faremo avvalendoci della collaborazione di un'associazione di studenti italiani oltre confine. Parliamo di United Italian Societies, organizzazione che avete già conosciuto nel corso di una puntata speciale andata in onda prima dell'estate e con la quale andiamo oggi a esplorare le opportunità formative in un altro paese, nella fattispecie l'Olanda. A farci da cicerone un giovane connazionale ormai prossimo alla tesi di laurea nei Paesi Bassi, che sarà ben felice di condividere on air con voi dritte e consigli utili. Connazionali espatriati e pronti alla scommessa del rientro nella penisola che siete all'ascolto, drizzate bene le orecchie perché l'inizio di puntata è tutto dedicato a voi con le offerte del nostro recruiter di riferimento Osvaldo Danzi, pronte per essere portate in onda. Parliamo ovviamente di opportunità concrete di impiego nella penisola per chi ha alle spalle anni di esperienza oltre confine. Dopo le informazioni sul traffico tornerà anche Eures Italia con le sue segnalazioni relative a posizioni lavorative aperte e contendibili nel vecchio continente e a chiudere andremo a raccontarvi un museo davvero molto particolare che ha sede a Genova e che racconta proprio le migrazioni dall'Italia, quelle storiche ma anche quelle dei nostri giorni. Per noi invece è giunto il momento di volare, come anticipato, in Olanda per farci raccontare come sia possibile approfittare delle opportunità formative nei Paesi Bassi. Venite con noi!
Generazioni Mobili.
In apertura di puntata alla rubrica Dove vado per segnalarvi le destinazioni del momento per studiare o lavorare. Oggi focus sulle università europee con la seconda edizione del QS World University Rankings Europe, classifica dominata dall'ETH di Zurigo, Università Politecnica della città svizzera, con l'Imperial College di Londra in seconda posizione e l'Università di Oxford in terza. Nella top 10 del ranking è molto presente la Gran Bretagna, al quarto posto Cambridge, seguito da UCL, Edimburgo, Manchester, King's College e solo in nona posizione troviamo la francese PSL, in decima torna un ateneo svizzero, l'EPFL.
Toolbox.
Oggi a Toolbox è di scena il nostro appuntamento periodico nel quale vi forniamo istruzioni pratiche su come rientrare in Italia, sia che siate profili junior, sia che siate senior, dopo un periodo professionale all'estero. Insieme a noi Osvaldo Danzi, recruiter per SCR Consulenza, che ci porterà nuove offerte concrete e soprattutto consigli pratici su come rientrare nella penisola.
Ben trovato Sergio, ben trovati anche i tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo subito anche questa settimana con delle posizioni molto interessanti per chi ha esperienza internazionale, ma anche naturalmente per tutti coloro che stanno cercando un'opportunità professionale. Iniziamo con una posizione di responsabile della comunicazione per un'azienda che si trova a Pordenone, una realtà storica nel panorama dei prodotti per l'enologia. Stiamo cercando una responsabile della comunicazione che, in accordo con la direzione commerciale, andrà a definire e implementare la strategia comunicativa dell'azienda al fine di diffondere l'immagine, i valori e l'identità sui canali più idonei sia online che offline, promuovendo lo sviluppo del brand dell'azienda verso i clienti. È una bella posizione, si ricercano candidati che abbiano maturato almeno 2 o 3 anni di esperienza all'interno di aziende o di società di comunicazione in cui abbiano seguito progetti in ambito di comunicazione per il mercato B2B. Attenzione, naturalmente è gradito un diploma o la laurea in scienza delle comunicazioni o similiari e una buona conoscenza della lingua inglese per potersi rapportare con le filiali estere. Si offre un contratto a tempo indeterminato, un livello di inquadramento e una RAL valutate poi sulla base delle esperienze e della seniority dei candidati che si proporranno. Per la seconda posizione invece andiamo a Brescia, dove c'è un'azienda metalmeccanica di circa 60 dipendenti che produce e commercializza parti meccaniche per l'industria dell'automotive. Qui ricerchiamo una persona da inserire nell'ufficio contabile amministrativo che in autonomia si occuperà della corretta gestione delle attività rispondendo al responsabile dell'ufficio collaborando con il resto del team. Si tratta di una figura di contabile senior le cui attività riguarderanno le registrazioni delle scritture contabili, la gestione della contabilità clienti e fornitori intra Unione Europea ed extra Unione Europea gestione dei rapporti con le banche, gli adempimenti fiscali periodici e la redazione di reportistica per la direzione. Qui chiediamo un'esperienza nel ruolo di almeno 4-5 anni presso aziende produttive di medie dimensioni, un diploma, una laurea anche triennale in ambito economico e amministrativo e naturalmente la conoscenza e l'utilizzo del computer, in particolare di Excel, a buon livello. Infine, a Firenze, per un importante hub che si occupa di analisi di sostenibilità per il mondo della moda, stiamo cercando un profilo amministrativo senior, cioè con esperienza. La risorsa inserita avrà l'obiettivo di gestire in autonomia e col supporto dei consulenti esterni le attività di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare si occuperà della gestione della contabilità, dei rapporti con le banche, della pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine e dei correlati processi di budgeting, forecasting nonché di reporting verso la direzione, gestione e controllo dei flussi di cassa. Ci rivolgiamo naturalmente a candidati e candidate che provengano da studi di consulenza, preferibilmente in cui hanno avuto modo di contribuire alla gestione in autonomia della contabilità ordinaria di aziende complesse, diploma o laurea in discipline economiche, finanziarie e quanto viene richiesto, ottima conoscenza dei sistemi informatici contabili e naturalmente un'ottima conoscenza della lingua inglese. Anche per questa settimana direi che è tutto. Un ultimo suggerimento: in molti mi mandate i vostri curriculum attraverso indirizzi email anche personali o attraverso le chat dei social. Suggerisco sempre, quando mandate curriculum, di non rivolgervi al consulente singolo, ma di andare a verificare sempre se la società di selezione o se l'azienda a cui vi rivolgete ha un posto preciso dove poter applicare le proprie candidature, quindi fare in modo che i vostri curriculum arrivino all'interno di un gestionale dove tutti i consulenti di quella società di selezione o tutte le persone delle risorse umane che collaborano nell'azienda a cui state mandando il curriculum possano poi vederlo, trovarlo anche successivamente qualora dovesse esserci una posizione aperta in linea con il vostro profilo. Mandare il curriculum a un indirizzo email personale o su una chat di LinkedIn, di Facebook o di qualsiasi altro social rischia di essere perduto o quantomeno di finire in coda a una lunghissima lista di altri curriculum. Buon proseguimento e buon lavoro a tutti.
Il testimone.
Il testimone della settimana è uno studente universitario prossimo alla tesi di laurea nell'Università olandese di Rotterdam. Ferdinando, 31 anni, ha trascorso un triennio formativo proprio nell'Ateneo dei Paesi Bassi, paese che rappresenta una meta sempre di moda per i nostri studenti, soprattutto dopo Brexit. E oggi è in onda con noi per raccontarvi tutti i segreti di un periodo formativo a latitudini settentrionali. Buon pomeriggio, Ferdinando Principe.
Buon pomeriggio.
Sei a un passo dalla tesi di laurea a Rotterdam, dove hai svolto una triennale in economia e business economics alla Erasmus University. Partiamo dall'inizio. Perché la scelta di studiare in Olanda e cosa ti ha portato verso i Paesi Bassi?
Sì, io ho scelto di studiare in Olanda per diversi motivi. In primo luogo, le università olandesi offrono molte lauree in inglese, garantendo quindi tante opportunità di studio diverse, e dunque rappresentano un polo di attrazione per molti studenti internazionali. Poi Rotterdam, la città dove studio, è un luogo incredibilmente aperto e internazionale. Ad esempio, io durante il primo anno di triennale ho abitato con altri 4 ragazzi ed eravamo tutti di nazionalità diverse, e offre quindi un ambiente molto stimolante per crescere sia dal punto di vista accademico che personale.
Passiamo subito ai tuoi consigli pratici per studiare in Europa. Innanzitutto, come si sceglie l'università olandese e in seconda battuta il corso dei studi? Hai dei siti anche da consigliare?
Il primo passo è quello sicuramente di fare una buona ricerca, partendo dai siti delle università che secondo me offrono una descrizione completa per controllare l'offerta formativa e vedere quali corsi si allineano meglio con i propri interessi. StudyLink, ad esempio, che è il portale attraverso cui si fa domanda per entrare nelle università olandesi, permette di esplorare vari programmi e confrontare i requisiti di ammissione delle università olandesi e di conseguenza lo ritengo il sito più affidabile.
Allora, chiariamo fin da subito la differenza tra due diverse istituzioni accademiche nei Paesi Bassi. Come si suddividono? Qual è la differenza in termini anche di curriculum di studi?
Ci sono le università di ricerca, WHO, come la mia, l'Erasmus University, che sono orientate principalmente alla teoria e alla ricerca accademica, mentre le università di scienze applicate, HBO, o anche Applied Sciences, che hanno un approccio più pratico e professionale. Dal punto di vista del curriculum, ad esempio, nei programmi di HBO spesso si fanno tirocini obbligatori che preparano direttamente al mondo del lavoro, mentre nei programmi WHO c'è più attenzione alla preparazione teorica e accademica.
Generazioni Mobili si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito.
Generazioni Mobili, professionisti globali.
Bentornati a Generazioni Mobili, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Ferdinando Principe, 21enne laureando italiano nei Paesi Bassi. Tra pochi giorni discuterà la sua tesi. Ferdinando sta mettendo a disposizione di voi ascoltatori la sua esperienza e competenza acquisite in questi anni olandesi per offrirvi una guida pratica su come studiare all'estero. Non perdetevi le sue prossime dritte. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazioni Mobili.
Scelta la facoltà, ottenuta la certificazione linguistica, arriva il momento della candidatura vera e propria. Ci puoi rapidamente spiegare come funziona, se si può inoltrare online?
Sì, assolutamente. Il processo è abbastanza semplice, si svolge online attraverso il portale di StudyLink e i documenti richiesti includono pagelle scolastiche che devono essere tradotte ufficialmente in inglese ed è un servizio raramente offerto dalle scuole pubbliche italiane che richiede molto tempo. Il certificato di lingua e una lettera motivazionale e poi ovviamente il processo dipende dal tipo di programma a cui si vuole fare domanda.
A livello di costi, le tasse universitarie sono abbordabili in Olanda? Ci sono anche borse di studio?
Le tasse universitarie per gli studenti dell'Unione Europea sono di circa 2.500 euro all'anno per chi studia in università pubblica, come quella che ho frequentato io a Rotterdam, che direi che è una retta simile a quella di un'università pubblica italiana. Ci sono anche diverse borse di studio disponibili, sia offerte dall'università che dal governo olandese.
In brevissimo, come sono organizzate lezioni ed esami?
Le lezioni sono organizzate in due principali modalità. Ci sono le lectures, che sono le classiche lezioni frontali in aula, e i tutorials, che sono sessioni più pratiche e interattive. Dunque, durante le lectures il professore presenta gli argomenti del corso in modo teorico ad un gruppo più ampio di studenti, mentre nei tutorials, che sarebbero una sorta di seminari nelle università italiane, che si svolgono quindi in classi più piccole, si rivedono gli argomenti trattati nelle lectures e si fanno esercizi più pratici.
Ci sarebbe anche da parlare degli scambi e delle internship, diciamo solo che su questo le università olandesi sono molto attive, è corretto Ferdinando?
Sì, è corretto, le università olandesi offrono un'ampia gamma di opportunità in questo senso, infatti quest'ultime sono molto focalizzate sull'internazionalizzazione, offrono numerosi programmi di scambio in collaborazione con università di tutto il mondo, infatti io durante il mio terzo anno di triennale ho avuto l'opportunità di partecipare a un exchange program a Hong Kong.
Purtroppo il tempo è tiranno, per cui ti chiedo direttamente ora la nostra classica domanda sulla vita pratica in Olanda, la ricerca della casa, insomma quali sono i principali siti, quali costi aspettarsi?
Allora sì, diverse università offrono agli studenti del primo anno la possibilità di vivere negli studentati se ci si muove in tempo e direi che questa è un'ottima opzione non solo perché gli studentati sono spesso all'interno del campus, ma anche perché rappresentano un ambiente ideale per fare amicizia e integrarsi più velocemente nella vita universitaria. Devo anche sottolineare che la ricerca della casa in Olanda può essere difficile. Io consiglio dunque di iniziare a cercare diversi mesi prima dell'inizio delle lezioni e i siti che consiglio sono Roomplaza, Pararius e Funda e inoltre con la nostra associazione UIS Netherlands, United Italian Societies Netherlands, abbiamo creato un marketplace che aiuta a trovare stanze per studenti italiani. I costi per stanza direi che possono variare tra i 500 e i 900 euro al mese.
Ci raggiunge ora in linea Sara Chemello, CFO e Director di United Italian Societies. Buon pomeriggio Sara.
Buon pomeriggio Sergio.
Con te completiamo il quadro dei consigli pratici di questa puntata per studenti internazionali. Hai da poco concluso il tuo percorso accademico in Gran Bretagna, dove nei prossimi mesi comincerai a lavorare. Con te ci spostiamo proprio nel mondo anglosassone per spiegare come preparare fin dal liceo un espatrio universitario. Allora, quando muoversi?
Allora, è fondamentale iniziare a prepararsi già dalla terza o quarta liceo, perché il processo di ammissione richiede tempo e pianificazione. Infatti le domande si presentano tramite il sito ufficiale UCAS. Se si punta a Oxford e Cambridge, per esempio, la scadenza è il 15 ottobre del quinto anno del liceo, mentre la maggior parte delle altre università la scadenza è il 29 gennaio. Ma appunto non si tratta solo di rispettare le scadenze, l'intero processo richiede un impegno abbastanza costante. Bisogna infatti assicurarsi di avere voti eccellenti, di ottenere le lettere di raccomandazione dai propri professori, di superare il test inglese e di scrivere il personal statement, che è una sorta di lettera motivazionale.
Esperienza personale, Brexit ha reso più complicato venire a studiare in Gran Bretagna, ci sono dei consigli che puoi dare al riguardo?
Sì, purtroppo la Brexit ha complicato abbastanza il processo per gli studenti italiani, e uno dei cambiamenti più significativi è l'aumento delle tasse universitarie, che si sono raddoppiate, addirittura triplicate, e si aggirano sulle 30.000 sterline all'anno per la triennale. Inoltre è necessario adesso richiedere un visto per lo studio, che comporta un costo ulteriore di circa 500 sterline, e a questo si aggiunge una tassa sanitaria annuale di 470 sterline. Quindi il mio consiglio appunto è, se siete decisi a costruire una carriera proprio nel Regno Unito, l'investimento può valere la pena. Tuttavia, se non si è sicuri o se le spese sono troppo elevate, considererei anche altre ottime opzioni universitarie in Europa con costi più contenuti.
Grazie a Sara Chemello per tutti i tuoi preziosi consigli, e abbiamo la nostra domanda di rito per Ferdinando Principe. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Sì, il mio consiglio per chi vuole andare a studiare all'estero è quello sicuramente di non sottovalutare l'importanza della preparazione, perché studiare in un altro paese comporta una serie di sfide, ma anche di incredibili opportunità. Iniziare a pianificare con largo anticipo permette di gestire al meglio tutti i passaggi, dalla selezione dell'università alla preparazione dei documenti necessari.
Job Abroad.
Ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Sentiamo.
Buongiorno, sono Maria Rosaria Capone, consulente Eures della Regione Campania. Oggi ho il piacere di presentare una interessante opportunità lavorativa in Danimarca, nel settore dell'ortodonzia. In particolare, Eures, in collaborazione con i servizi pubblici per l'impiego danesi, sta reclutando, per conto di un laboratorio, 4 odontotecnici, disposti a trasferirsi in Danimarca a Roskilde, a 30 km da Copenaghen, in zona centrale, a soli 3 minuti a piedi dalla stazione. Si ricercano dunque 4 odontotecnici nel laboratorio ortodontico Ortotechnic, che dispone della più recente tecnologia ortodontica in termini di fresatrici, stampanti 3D e scanner. L'esperienza in ortodonzia non è necessaria, ma costituisce un plus. Il lavoro è a tempo pieno, opzionalmente si valuta anche il part-time. Sul piano delle soft skills sono richiesti coraggio, entusiasmo, impegno per il proprio lavoro e lavorare in team. Il laboratorio Ortotechnic offre ai dipendenti innumerevoli opportunità per accrescere le proprie conoscenze, per migliorare sia a livello professionale che personale. Offre inoltre un orario flessibile, stipendio in base alle qualifiche, assicurazione sanitaria e contributi. La scadenza per le candidature è fissata per il 25 ottobre 2024. Se siete interessati a candidarvi a questa offerta di lavoro, vi consigliamo di approfondire la notizia sul portale www.clicklavoro.gov.it, sezione News Eures, e di seguire le pagine social di Eures Italy su Facebook e Twitter.
Expats Social Club.
Siamo giunti ad Expats Social Club, lo spazio di Generazioni Mobili dove confluisce la community che ruota attorno al nostro programma. Organizzazioni, associazioni, esperti e anche voi ascoltatori pronti ad alternarvi a rotazione al timone di quest'area di condivisione di consigli e richieste che è, non dimenticatelo, vostra. Oggi vi portiamo a scoprire un museo che racconta la nostra emigrazione, partendo da quella storica precedente l'Unità d'Italia fino ad arrivare a quella contemporanea. A sede a Genova, con noi in onda abbiamo Paolo Masini, presidente della Fondazione del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Sentiamo cosa ci ha detto.
Da 2 anni circa il governo italiano ha deciso di investire per realizzare un luogo che raccontasse la storia della nostra emigrazione, la storia che chiaramente si perde un po' negli anni, parte dalla fine del secolo scorso fino ai giorni nostri, e abbiamo scelto di farlo a Genova perché a Genova è il luogo da dove sono cominciati a partire i nostri connazionali, anche per la presenza di grandi compagnie di navigazione. Siamo nella Commenda, che è un luogo magnifico del Medioevo, Evo, che abbiamo restaurato e ristrutturato. È un museo molto interattivo, molto digitale, che parla molto alle giovani generazioni, con una parte destinata soprattutto ai ragazzi e alle scuole.
Interessante anche che voi portate nel museo delle testimonianze di immigrati. Che tipo di testimonianze ci sono, e ci sono anche soprattutto gli ultimi immigrati?
Sì, noi parliamo di storie di donne e di uomini, sono tantissime quelle che raccogliamo, ma avendo scelto di fare un museo digitale le cambiamo anche, e le storie sono le più disparate. Da, penso a Bauli, che parte da Verona da giovane per andare in Argentina per vedere se lì ci si potesse trovare lavoro rispetto alla sua attività, e le storie sono tantissime dell'epoca e del presente. Una cosa alla quale teniamo molto è l'accordo con Rai Italia, pertanto con migliaia di ore di girato che raccontano dei nostri ragazzi, soprattutto che vanno all'estero e ci dicono che è un'emigrazione in continua evoluzione.
Mettendola in prospettiva, quanto è diversa questa emigrazione degli ultimi 20 anni da quella storica?
Beh, molto diversa. Se pensiamo agli ultimi 10 anni, la crescita è stata del quasi del 40%, da 4,3 milioni a 6 milioni, da quello che ci dice lo splendido rapporto Italiani del Mondo di Migrantes. È una emigrazione che si è rallentata durante il Covid, e sono soprattutto ragazzi di alto livello anche di studio e culturale che vanno all'estero per fare delle esperienze importanti, a volte per tornare, altre volte no, e accanto a loro abbiamo anche spesso persone in pensione che vanno all'estero a, come dire, a cercare luoghi un po' più tranquilli per godersi la propria pensione. Pertanto è un'emigrazione che è cambiata tantissimo rispetto agli anni passati, e la fascia 18-34 anni ad esempio arriva al 42% del totale degli emigranti nostri italiani, per andare soprattutto in Europa, bisogna dire.
Per maggiori informazioni potete cliccare su www.museidigenova.it/it/mei-museo-dell'emigrazione-italiana. E chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi, innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazioni Mobili Radio 24 o nella pagina Generazioni Mobili. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazioni Mobili. Ricordate soprattutto di abbonarvi al nostro podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24 o sulle principali piattaforme. Solo così potrete assicurarvi di non perdere neppure una delle numerose informazioni utili che snoccioliamo durante la diretta. Expats Social Club è la vostra rubrica, quella in cui siete voi al comando. Ogni ultimo sabato del mese portiamo i vostri messaggi in onda. Avete domande da porre sull'espatrio? Consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Scriveteci una email con tutti i vostri riferimenti a generazionimobili@radio24.it. E infine la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, professionisti globali, junior e senior, che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro, imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto regalare preziosi consigli utili ai vostri connazionali che in Italia in questo momento vi stanno ascoltando? Siete dei veri professionisti globali? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi è semplicissimo. Basta scrivere a generazionimobili@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Generazioni Mobili Professionisti Globali. Aspetto i vostri contributi via email, e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buon viaggio da Sergio Nava.